Signori, buonasera, se volete accomodarvi, per favore, abbiamo l'intervento di un cittadino che adesso non ho ben presente come si chiama perché non me l'hanno detto. Venga, si accomodi e ci dica pure quello che deve dire. Prego. Venga al microfono, per piacere. Signor Ferranti, prego.
Come vengo spesso a rompere. Io veramente cercavo il signor Salinari, che non c'era. Era impegnato a fare la campagna elettorale. Ah, ecco. Appunto, era una battuta. Va bene. E no, io sono un ortista che c'ha l'orto bruciato. Ma io mi sono arrabbiatissimo perché mi dovete tutti spiegare, perché io devo pagare la stessa cifra se non godo di un bene. Sul contratto c'è scritto che io ho diritto alla parcella dell'orto e il capanno. Se io il capanno non ce l'ho più, perché devo pagare la cifra intera? Allora, Salinari, perché questo è 3 anni che stiamo così, si era impegnato, io gli avevo portato tutta la documentazione, dice vediamo, dice magari vi facciamo uno sconto, mi pare anche normale, no? Allora poi alla fine da 120 euro l'anno scorso me l'ha portata a 80 euro, vabbè, insomma meglio di niente, perché io sono pensionato e non ho il vitalizio, ecco, per prima cosa. Va bene, io infatti l'ho pagato, quest'anno arriva la stessa cifra di 2 anni fa, 120 euro, io non lo pago, assolutamente non lo pago, lui lo sa, ve lo dico a tutti, mandate la polizia, i carabinieri, la finanza, quello che volete, io non pago, perché devo pagare una roba che io non ho? Questo me lo dovete spiegare, voi che siete, come si può dire, più al dentro di queste cose. Io sono pensionato, sono 80 anni, non sono rincoglionito, però appunto spiegatemelo perché devo pagare la stessa cifra io. Anche perché fino al 2020 non se ne parla, io magari non ci arriverò neanche al 2020, speriamo di no, però fino al 2020 non se ne parla di rifarli questi capanni. Ecco, a me queste cose, guardi, io ne ho fatto una malattia, perché non è giusto. Oppure convincetemi che sia
bene, signor Ferranti, ascolti, la nostra dottoressa, la dottoressa Della Valle, direttore di settore, direttore di area, adesso può parlare direttamente con lei, che così almeno, perché è un amministrativo che...
Va bene, grazie.
Va bene, allora. Prego, grazie. Tenga il microfono, qualcuno spegne, grazie.
Ecco.
Va bene, grazie. Ci sono dei consiglieri che devono intervenire? No. Allora procediamo con l'appello, grazie. Va bene, signori, come sapete questo è un consiglio straordinario, abbiamo il nostro ospite graditissimo, il Monsignore Agimonti, che è venuto qui per insomma discutere, riflettere sul discorso di Delpini alla città di 7 dicembre in concomitanza con Sant'Ambrogio. Gli diamo quindi il benvenuto e do per un breve saluto la parola al Presidente, prego.
Grazie, buonasera a tutti, io vorrei semplicemente ringraziare Monsignor Azimonti per questa opportunità. Come sapete si tratta di un consiglio straordinario che viene replicato a livello cittadino, perché in accordo con il gabinetto del sindaco si è ritenuto opportuno e utile poter condividere a livello territoriale, quindi dando anche un rilievo istituzionale importante ai municipi e al territorio di Milano nella sua interezza, dicevo si è ritenuto importante poter riprendere in questa sede le riflessioni che sono state fatte in Consiglio Comunale dell'Arcivescovo Delpini poco prima di Natale. È quindi un'occasione per riflettere su quello che è il nostro ruolo e il ruolo della Chiesa nel rapporto con le istituzioni democratiche della nostra città. Noi siamo onorati integralmente, non solo a nome della Giunta ma a nome di tutto il Consiglio, di poter ospitare Monsignor Azzimonti, e siamo, avendo letto, perché è stato trasmesso ovviamente a tutti i consiglieri l'intervento, e poi è anche stato rilegato in questo modo l'intervento dell'Arcivescovo, ci faceva molto piacere poter organizzare anche i municipi in una seduta quindi formale, ufficiale del nostro municipio, attivare un confronto anche con Monsignor Azzimonti e approfondire quelli che sono i punti più importanti di questo intervento. Successivamente all'intervento del Monsignore, come previsto, perché si tratta di un consiglio, ovviamente i consiglieri che vorranno magari intervenire con delle personali riflessioni saranno ovviamente chiamati a farlo, in modo tale che ci possa essere una condivisione massima di quanto stiamo trattando questa sera. Quindi grazie davvero per aver accettato il nostro invito e per essersi reso disponibile a venire questa sera.
Ecco. Buonasera a tutti, ringrazio il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio Municipale. Come già anticipato, appunto, il senso del mio essere qui questa sera è proprio quello di riprendere e rilanciare i due in realtà interventi dell'Arcivescovo rivolti alla città in due diverse sedi. La prima, quella della Basilica di Sant'Ambrogio, nel tradizionale discorso alla città, dove quest'anno, meglio lo scorso anno ormai, 2018, è accaduto qualcosa di inedito, così mi hanno detto anche i cronisti e gli storici, cioè al termine dell'intervento, che si colloca in un contesto liturgico di preghiera, sono i primi vespri, cioè la preghiera serale che nella tradizione della Chiesa introduce una festa, una solennità, quella appunto di Sant'Ambrogio. Quindi un contesto liturgico, al termine del suo intervento c'è stato un lungo applauso da parte dell'uditorio, ed era le massime autorità civili e militari della regione e decine di sindaci che risiedono, abitano e svolgono il loro servizio nei comuni della nostra diocesi. Ecco, questo fatto mi sollecitò anche l'idea di dire, dopo appunto l'intervento a Palazzo Marino dell'11 febbraio scorso su invito del Consiglio Comunale, di dire: ma perché non proviamo a allargare? Cioè, noi siamo sempre abituati un po' ai rapporti di vertice, e invece no, cioè nel senso, siamo tutti cittadini, quindi la Chiesa è diffusa territorialmente attraverso le parrocchie, le associazioni, i movimenti nel tessuto della città. Allora proviamo a estendere, diciamo, anche appunto a voi che nel territorio, come consiglieri di municipio, siete un po', come dire, il nervo più attivo della vita della città, queste riflessioni. Di qui è partito appunto quella sollecitazione al gabinetto del sindaco, che poi ha prodotto queste convocazioni. Ormai per me questo è il sesto incontro, la sesta serata, e quindi conosco anch'io un po' la città in questi luoghi che appunto mi erano ignoti finora, pur essendo anch'io milanese di nascita e essendo sempre vissuto a Milano, però a zona nord. Ecco, allora riprendo alcuni punti che mi sono parsi particolarmente stimolanti prima dell'intervento del discorso della città, quindi autorizzati a pensare, e poi quelle puntualizzazioni invece più concrete che sono nate all'interno appunto del discorso a Palazzo Marino dell'11 febbraio scorso. Innanzitutto il titolo, direi anche un po' provocatorio, autorizzati a pensare. Se noi spostiamo l'accento diventa autorizzati a pensare. Credo che sia un invito rivolto a tutti noi, indipendentemente dalla fede o non fede, siamo, credo, tutti esseri pensanti. Allora, il pensare dovrebbe essere l'esercizio primo della nostra umana intelligenza, della nostra umanità che ci accomuna tutti. Quindi l'Arcivescovo dice: autorizzati a pensare. Pensare ci fa bene, anche perché viviamo in un contesto culturale, ambientale, dove il pensare in qualche misura è inficiato, frenato da alcuni atteggiamenti che tutti respiriamo. Uno di questi è quella emotività, per cui tutto è un po' condizionato, non tanto dalla riflessione razionale, ma quella che diciamo ormai nel linguaggio comune, la pancia, appunto l'emotività. Naturalmente anche qui non è che l'emozione non sia parte del nostro vivere, per carità, guai se non fossimo anche uomini e donne capaci di emozione. Però, dice l'arcivescovo, l'emozione non è una ragione. Occorre distinguere, insomma, un conto è l'emotività, altro è la razionalità. Ecco, perché tutto questo ovviamente influisce poi anche nel comportamento, nelle relazioni interpersonali e nel comportamento nella vita, diciamo, della città. E per essere concreto, la Cilesco si immagina di stare dall'altra parte di uno sportello pubblico, quindi immaginiamoci dietro lo sportello dell'ufficio anagrafe, dove appunto l'impiegato di turno ha davanti una serie di cittadini con le loro domande e dice: ci vuole molta pazienza, capacità di relazione, predisposizione all'empatia e alla comprensione, autocontrollo nelle reazioni per portare alcune richieste a buon fine, mentre appunto tante persone premono impazienti uno dopo l'altro nella fila che si crea in certi momenti, soprattutto innanzi ad uno sportello pubblico. Coloro che prestano un pubblico servizio constatano ogni giorno che ci sono molte persone che vivono le loro legittime aspettative, però con atteggiamenti di pretesa arrogante. La pretesa non è il far valere i propri diritti, ma è mancare di comprensione nei confronti degli operatori e delle regole che essi debbono rispettare. Il comportamento, appunto, di fronte a uno sportello è solo il sintomo, un esempio di una sensibilità che oggi pare ammalata di suscettibilità, di un pregiudiziale atteggiamento di discredito verso le istituzioni, in particolare verso i servizi pubblici più vicini ai cittadini, che si tratti dell'ambito scolastico, di quello sanitario, di quello tributario, di quello dei trasporti o dell'ecologia urbana, di qualsiasi altro. Ecco, la convivenza in città, dice l'arcivescovo, forse sarebbe migliore se noi fossimo avvertiti di questi atteggiamenti e cercassimo tutti, ciascuno innanzitutto di fronte alla propria coscienza, di reagire positivamente e quindi di frenare questa emotività e governare meglio la propria persona, le proprie reazioni. Siamo, dice, autorizzati a pensare. Un altro atteggiamento che è molto evidente nel dibattito pubblico, dice, nel confronto tra le parti, nella campagna elettorale, il linguaggio tende a degenerare in espressioni aggressive, l'argomentazione si riduce a espressioni a effetto, le proposte si esprimono con slogan riduttivi piuttosto che con elaborazioni persuasive. Ora, dice l'arcivescovo, l'animosità nel confronto in una certa misura è un tratto caratteristico dell'appassionarsi per una causa che si ritiene meritevole di dedizione e di determinazione. Guai se non ci fosse questa passione. Dall'altro lato, però, occorre anche qui superare, diciamo, quella ricerca del consenso che si costruisce con un'eccessiva stimolazione dell'emotività, dove si ingigantiscono paure, pregiudizi, ingenuità, reazioni passionali, e questo non giova al bene dei cittadini e non favorisce la partecipazione democratica. La partecipazione e la corresponsabilità per il bene comune crescono, a me sembra, se si condividono pensieri e non solo emozioni, informazioni obiettive e non solo titoli e effetto. Ecco, pensiamo anche all'opinione pubblica, sia della carta stampata, sia delle televisioni, delle radio o dei social. Confronti su dati e programmi e non solo insulti e insinuazioni, desideri e non solo ricerca compulsiva di risposta ai bisogni. Credo sia opportuno un invito ad affrontare le questioni complesse e improrogabili con quella ragionevolezza che cerca di leggere la realtà con un vigile senso critico e che esplora percorsi con un realismo appassionato e illuminato. Questo, tra l'altro, dice, è parte della nostra storia, no? Noi, gente lombarda, concreta, pragmatica, di solito, insomma, siamo cresciuti, siamo stati educati, appunto, ad atteggiamenti di questo tipo, non immediatamente, come dire, condizionati dall'emotività e dalla passionalità esasperate, ma appunto da quella sana dose anche di realismo e di pragmatismo che ci fa affrontare le questioni, anche i problemi, appunto con ragionevolezza e anche appunto con pazienza. Mi sembra che siano iscritti, dice l'arcivescovo, nell'animo della nostra gente una profonda diffidenza per ogni fanatismo, un naturale scetticismo per ogni proposta di ricette che promettono rapide e facili soluzioni per problemi complicati e difficili. Ci è congeniale la coscienza che le spaccature che dividono sono ardue da ricomporre, che le offese che feriscono sono dure da guarire, che le informazioni scorrette che squalificano sono difficili da rettificare. Ecco, anche qui siamo autorizzati a pensare. Terzo ed ultimo elemento, diciamo, che l'arcivescovo riconosce anche proprio nel sentire della cultura ambiente, sono le procedure esasperanti. Queste ne parlavamo anche prima con la Presidente, insomma, credo che tutti ci scontriamo con quella moltiplicazione di leggi, di regolamenti che si traducono poi in una prassi burocratica che ci imprigiona proprio ed esaspera anche ogni cittadino. Allora qui dice bisogna davvero che siano attuati dei processi di semplificazione, perché la vita anche associata, la vita civile sia più libera di esprimersi e possa più fecondamente appunto raggiungere gli obiettivi che ci si propone. I tre aspetti ricordati, le pretese indiscutibili, il consenso emotivo, le procedure esasperanti sono buone motivazioni per formulare il desiderio di una ragionevolezza diffusa. Siamo autorizzati a pensare. Essere persone ragionevoli è un contributo indispensabile per il bene comune. C'è poi un'altra sottolineatura che mi piace riprendere, che appunto l'arcivescovo richiama. Dice, tra le tendenze che oggi minano il pensare, mi pare che sia insidioso l'utilitarismo. Cosa intende con questa espressione? Ridurre il valore all'utile immediato e quantificabile, che si chiami profitto, consenso, indice di gradimento. Il pensiero asservito all'utilitarismo si riduce a calcolo, quindi a valutare risorse e mezzi in vista di un risultato per lo più individuale o corporativistico, piuttosto che di un fine comune e condiviso. Allora si rinuncia ancora una volta alla riflessione sulle domande di senso, relegando l'argomento nell'irrazionale e nel sentimentale, escluso per principio dalla sfera pubblica e dalla possibilità di una dimensione sociale. È evidente che la gestione della cosa pubblica, l'organizzazione della vita sociale e dei servizi richiedono una capacità di analisi e di calcolo, questo è fuor di dubbio, però il pensiero non può essere ridotto a questo. E qui c'è una sottolineatura che è bella, credo, distinguere tra ciò che è l'utilità, che è la relazione tra la persona, ciascuno di noi e le cose, e la felicità, che dovrebbe essere ciò che governa i rapporti interpersonali, perché nel cuore di ogni uomo, di ogni donna c'è un desiderio di felicità, cioè di compimento della propria umanità in questa terra e per chi crede anche per la vita eterna. Allora, gli amministratori locali sono chiamati a un esercizio di realismo e quindi anche essere vigili sul rischio di lasciarsi condizionare da gruppi di pressione che promuovono ideologie o punti di vista troppo parziali. Per questo immagino che i protagonisti pensosi della vita della città condividano il proposito di prendersi cura del legame sociale. Ecco, quello che deve stare a cuore, credo di ogni persona che voglia mettere la propria intelligenza, la propria, il proprio servizio a beneficio appunto della comunità, è prendersi cura del legame sociale, nutrire e rafforzare le identità dei nostri territori perché sappiano ancora generare energie per processi di aggregazione e di inclusione che contrastino l'isolamento e la solitudine e che sono tipiche della nostra cultura, di rilanciare la generosità pubblica e privata perché si torni a percepire come un segno di maturità e di intelligenza civica investire risorse anche economiche per far fronte alle povertà che bussano alle nostre porte. E qui poi viene la proposta, la comunità cristiana, dice l'arcivescovo, nelle sue articolazioni territoriali, la diocesi, i decanati, le parrocchie, eccetera, desidera abitare la città per offrire il suo contributo e collaborare con tutte le istituzioni presenti nel comprendere il territorio, nell'interpretare il tempo, nel promuovere quell'ecologia globale che rende abitabile la terra per questa e per le future generazioni. Infine faceva un cenno anche all'educazione civica, come responsabilità di ogni educatore, siano gli insegnanti, siano gli amministratori della città, siano gli educatori in genere, ecco, proprio perché anche le nuove generazioni siano educate e formate a quel senso di una cittadinanza attiva che vuole costruire il bene per l'oggi e per il futuro. Queste sono, mi pare, le espressioni, diciamo, e le sottolineature più importanti del discorso di Sant'Ambrogio. A Palazzo Marino poi ha reso ancora più concrete queste indicazioni rivolgendosi appunto ad una platea così qualificata. E allora anche qui due premesse, diciamo, e poi una conclusione. Il primo, un linguaggio comune per dialogare, per intendersi, per poter esprimere un pensiero costruttivo. Ha detto l'arcivescovo, tra gli elementi che compongono il linguaggio comune è doveroso riconoscere la Costituzione della Repubblica Italiana. Si riconosce che la nostra Costituzione è un testo che conserva il suo valore e soprattutto nella prima parte raccoglie il convergere di principi condivisi dai padri costituenti che pure, lo sappiamo, esprimevano culture, punti di vista, ideologie diverse e anche contrastanti. Il riferimento alla Costituzione non può essere solo un appello retorico, deve piuttosto essere un criterio per orientare e giudicare le scelte, con l'inevitabile impegno di interpretazione e mediazione nel contesto attuale. E qui poi, quasi un po' provocatoriamente, ma in senso positivo, l'arcivescovo diceva, magari il sindaco, non solo il sindaco di Milano, i sindaci, potrebbero iniziare una seduta del Consiglio leggendo e commentando un articolo della Costituzione, una tantum con continuità, in modo da ripartire da lì, da rinvigorire, diciamo, quel linguaggio comune che la nostra Carta Costituzionale ci offre. Tra i fattori determinanti del linguaggio comune poi deve essere iscritta una nozione condivisa di bene comune, supponendo che sia condiviso il principio che l'amministrazione comunale deve farsi carico del bene comune. Che cosa intende l'arcivescovo come bene comune? Promuovere il bene comune significa promuovere il convivere sereno e solidale dei cittadini, quindi non astrazione, non principi astratti, ma qualcosa che influisce sul vivere di ciascuno. Ancora, mi permetto di mettere in evidenza che tra i fattori determinanti del linguaggio comune dovrebbe essere incluso un tema che può essere controverso, ma che io ritengo irrinunciabile e che merita di essere oggetto del pensare costruttivo, critico, saggio, al quale ci sentiamo autorizzati. È il tema della centralità della famiglia, si è detto. Promuovere il legame sociale dove è possibile e dove è più fecondo sostenere, valorizzare il legame sociale nell'ambito appunto della famiglia. Questo, dice ancora l'arcivescovo, ritengo che la famiglia sia la risorsa determinante per favorire il convivere sereno e solidale. La considerazione della famiglia e la sua centralità per il benessere della città si scontra con la tendenza diffusa a dare enfasi ai diritti individuali nel costume, nella mentalità, nella legislazione nazionale e talora anche nelle delibere comunali. A me sembra che sia ragionevole, in vista della promozione del bene comune, che si promuova la famiglia come una forma stabile di convivenza, di responsabilità degli uni per gli altri, di luogo generativo di futuro. Il preoccupante calo demografico, la desolata solitudine degli anziani, i fenomeni allarmanti della dispersione scolastica, delle dipendenze in giovanissima età, dell'indifferenza individualistica devono dare molto da pensare a chi ha a cuore il bene comune. Forse, appunto, investendo e promuovendo la famiglia, questo diventa più facile combattere questi elementi disgregativi e che segnano negativamente il vissuto di tanti nostri concittadini. Due percorsi, allora, per intraprendere un cammino davvero nel segno di quel bene comune di un convivere sereno e solidale. Il primo percorso si può riassumere nell'arte del buon vicinato. Che cosa intende con questa espressione l'arcivescovo? È un percorso che invita e responsabilizza tutti i cittadini e tutti gli abitanti che convivono nella città e che propone l'atteggiamento della cittadinanza attiva, vigile, intraprendente. Si tratta di una promozione culturale che, grazie alla mediazione di molte presenze territoriali, diffonde un modo di intendere il vicino, i vicini di casa, come potenziali alleati e non come potenziali minacce. Questo proprio ci riguarda come singoli, vorrei dire, no? Come persona. Tutti, più o meno, a Milano abitiamo in un condominio e sappiamo come sia difficile anche solo conoscersi, come le assemblee di condominio, questo lo dico io, sono una delle realtà più negative di conflittualità del nostro paese. Penso che avrete anche voi letto alcuni dati. Ecco, vabbè, se questo non lo so, questo me lo dite voi. Però, per dire, no? Perché? Perché appunto il sospetto è che il vicino sia un nemico o comunque una persona dalla quale dobbiamo difenderci. Invece il buon vicinato ci dice, ecco, vediamo l'altro come un potenziale alleato. Le presenze territoriali che possono favorire e praticare questo atteggiamento e le attività che ne possono conseguire sono molteplici. Tra le presenze si possono nominare in modo solo allusivo, dato il loro numero, la diffusione nel territorio, le parrocchie e gli oratori, le scuole e i centri culturali, le associazioni di volontariato e di solidarietà, i centri di ascolto, i consultori familiari, le associazioni dei commercianti, degli inquilini, i presidi sanitari, eccetera. Ritengo che l'amministrazione comunale possa fare molto per sostenere le buone pratiche e bonificare i territori esposti al pericolo di diventare incubatori di violenza, di risentimento, di illegalità. La cura per i servizi sul territorio, il coinvolgimento dei cittadini per il buon funzionamento dei servizi, la cura per le condizioni abitative e il patrimonio immobiliare, la cura per il trasporto pubblico, la presenza capillare della polizia locale, la promozione, iniziative di animazione, di festa nei quartieri sono aiuti concreti e incoraggianti per molti cittadini e abitanti che desiderano proprio contribuire a un convivere sereno e solidale nella logica del buon vicinato. Il secondo e ultimo percorso si può riassumere nell'alleanza delle istituzioni. Si deve riconoscere che nella tradizione milanese le istituzioni hanno coltivato rapporti di stima reciproca, di abituale collaborazione, di molteplicità di confronti. Credo che questa stagione, sia propizia e incoraggiante per intensificare questa dinamica positiva. L'alleanza tra le istituzioni deve essere intesa come uno stile di rapporti, di incontri, di confronto che diventa il contesto favorevole a rispondere alle domande imposte dal presente e dal futuro. In ogni territorio, dice l'arcivescovo, concludeva così a Palazzo Marino, ci si deve domandare quali sono le risorse, quali sono le presenze promettenti, quali le presenze preoccupanti, quali i servizi necessari, quali i luoghi di promozione dell'incontro, del buon vicinato, quali le problematiche più acute e da affrontare con urgenza. tra le istituzioni appunto devono essere nominati ancora quelle già citate, comunque l'amministrazione comunale, l'università, la scuola, le forze dell'ordine, le comunità cristiane e le altre religioni. La mia presenza, concludeva, in questa sede, in questa occasione, è per ribadire la disponibilità della Chiesa, nelle sue varie articolazioni centrali e territoriali, per essere partecipe di questa alleanza, per farsi promotrice attiva di quanto può consolidarla e renderla operativa nell'affrontare le domande di più ampio orizzonte e le domande che sorgono dalla cronaca spicciola. La Chiesa ambrosiana può offrire il servizio disinteressato per coniugare sviluppo ed equità, sicurezza e inclusione con la sua presenza capillare in tutta la città e la sua riserva di sapienza e speranza che le ha consentito di attraversare i secoli e guardare con fiducia al futuro. Grazie.
Oh, bene, ottimo. No, io intervengo un po' a nome personale, ma anche un po' a nome di alcuni consiglieri, diciamo, del mio gruppo di Forza Italia, con cui ho condiviso alcune riflessioni, perché mi sono letto un po' velocemente, poi in questi giorni ho avuto l'occasione di leggere sia l'intervento del Vescovo in Consiglio Comunale che Autorizzati a Pensare. E allora, niente, ho preparato un breve riflessione che ci tenevo a condividere veramente con tutti i colleghi consiglieri, perché secondo me questa è un'occasione veramente importante per noi, per ciascuno di noi. Per le responsabilità che in qualche modo ci siamo assunti e vogliamo portare avanti, per noi non è assolutamente secondario e scontato ribadire l'importanza di un rapporto con le realtà della Chiesa sul nostro territorio, in tutte le sue forme, come diceva lei prima, parrocchie, oratori, luoghi di accoglienza e di volontariato. Ma un rapporto che non deve dimenticare il ruolo specifico di ciascuno di noi. Per cui se la Chiesa, se non è solo i servizi che rende, ma che è anche portatrice di una speranza viva per la vita di ciascuna persona, la politica è, d'altro canto, quello strumento concreto che, riconoscendo il valore positivo della realtà nei suoi molteplici aspetti, agisce per il bene comune, quello che lei accennava. Inteso non come il bene di una parte della comunità umana, ma tendenzialmente inteso come tensione a di tutte le varie sue componenti, senza muri, senza barriere ideologiche, ma con la certezza che intorno ad alcuni punti fondamentali si può realmente costruire una società più giusta per tutti. Per noi è importante ribadire questo nell'applicazione sempre più concreta di quel concetto di sussidiarietà che purtroppo si sta sempre più perdendo, inteso non meramente come decentralizzazione dei servizi pubblici, ma come fiducia nella libera iniziativa di persone, di gruppi, di associazioni che, operando per questo bene comune, mettono a servizio di tutti la loro opera e la loro esperienza. E le istituzioni, quindi anche noi, riconoscendo questo, le valorizzano e le portano a disposizione di tutti i cittadini, specialmente dei più bisognosi. Non si sostituiscono ad essa nella pretesa assolutistica dello Stato padrone e dall'altra parte del popolo ignorante, ma scommettendo sulla libertà dell'uomo, con un atto di umiltà riconosce dove il bene sta crescendo e aiuta questi chicchi di bene a diventare un patrimonio per tutti. Molto bella, infatti mi ha molto colpito, l'espressione autorizzati o autorizzate a pensare, mi ha colpito il cambio di accento, che l'altro arcivescovo ha rivolto appunto nella sua riflessione alla città in occasione di Sant'Ambrogio. Se infatti è indiscutibile che viviamo sempre di più in una società pressata e stressata dalle necessità sempre più impellenti, con la tendenza a risolvere alcune importanti questioni con grandi proclami e poca concretezza, con meccanismi burocratici che spesso sembrano stritolare le iniziative anche più lodevoli, il fatto che la strada da recuperare sia una ragionevolezza basata sul buon senso e sulla pazienza nel tempo, in cui le persone di buona volontà possono esprimersi e svolgere il loro tentativo di risposta ai bisogni, senza il continuo ricatto delle scadenze elettorali, cosa che noi politici spesso subiamo, no? È per noi un'ipotesi troppo interessante per lasciarla cadere. Le parole quindi del nostro arcivescovo sono per me un importante monito, almeno per me personalmente lo sono state, un solco nel quale noi vogliamo impostare il nostro lavoro politico e proponiamo a tutte le altre forze politiche di essere insieme nel lavorare in questo modo, in questo metodo. tende a un pensare ragionevole, che sia ricco di proposte concrete, e non di un'attesa paurosa con la sola preoccupazione di raccogliere un consenso elettorale che spesso, e specialmente ultimamente questo accade, si basa solo sulle paure e sull'arroccamento di posizioni difensive. Non rinnegando, nello stesso tempo, nulla delle nostre tradizioni e della nostra storia, ma anzi che queste possono essere a servizio di un futuro migliore da costruire tutti insieme. Le priorità individuate dalla nostra arcivescovo le riconosciamo realmente importanti, quello che citava anche lei, la crisi demografica, la povertà di prospettiva per i giovani, le difficoltà occupazionali, la solitudine degli anziani. L'impegno è che ci possa essere una politica che sia risposta a queste priorità, non risposta puramente elettorale o propagandistica. Infine, il tema della famiglia, definita risorsa determinante, la cellula vivente, è per noi veramente un fattore decisivo. Ma la famiglia non da sola, e questo è un altro passaggio che mi ha colpito, questo è per noi un grande richiamo nel piccolo della nostra responsabilità amministrativa. L'impegno su questo punto sarà sempre più forte affinché le giovani famiglie possano sentire sempre più una stabilità e una sicurezza per il loro futuro all'interno dei nostri quartieri, che hanno sì tanti problemi ma hanno anche tantissime risorse. E come spesso ci ha ricordato anche il Papa fin dalla sua elezione, per educare un bambino non basta l'educazione civica, ma ci vuole un villaggio tutto intorno. Quindi la ringrazio per la sua presenza, perché riprendendo anche un motto che diceva Don Sturzo, in cui consideriva la politica come una carità politica, per noi è un monito, personalmente è un monito per poter riprendere il lavoro dentro la nostra realtà con più slancio e rialzando anche il tiro rispetto al fatto politico che è sempre solo litigioso. Il Papa a un certo punto parlava della politica in questo modo: la politica è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché ricerca il bene comune. Quindi penso realmente che questa sia un'occasione speciale per tutti noi, per riprendere tutti insieme questo spirito, questo nuovo respiro nel fare anche politica nel nostro municipio. Per cui ci tenevo realmente a ringraziarla, perché mi ha riacceso su alcuni punti importanti. Grazie.
Maiandi, prego, consigliere Beretta Daniele.
Sì, grazie Presidente. Allora, intanto volevo ringraziare anch'io il Monsignore per la sua presenza, perché penso sia importante ascoltare tante voci che compongono la nostra società e non per ultimo ovviamente la Chiesa. Devo dire che io non ho preparato un discorso, vado a braccio e per alcune cose che mi sono sovvenute. Io devo dire che non ho sempre, ho percorso il percorso cattolico a fasi alterne, quindi non è tanto un discorso finalizzato a promuovere sempre l'azione, però apprezzo molto e trovo che la Chiesa faccia veramente tanto per la nostra società, anche se poi non ne condivido sempre tutti gli aspetti. Ecco, però proprio in merito a Autorizzati a pensare, ci sono due elementi che secondo me abbiamo citato in questa lettura. Allora, da un lato, che proprio in questi giorni mi pare che il cardinale Krajewski proprio in questi giorni, oltre a pensare, che ha agito, e questo io lo trovo un atto importante, perché di fronte a situazioni forti o pericolose anche, secondo me è importante anche agire, il che non vuol dire, non esclude il pensiero a monte, no? Però è importante dare degli esempi, come è avvenuto in questo caso. Quindi anche in questo caso devo dire merito alla Chiesa che si è fatta promotore della difesa di persone bisognose in un bene quasi comune, al di là degli aspetti legali o meno. Questo mi sembra veramente importante. Fra tanti politici che c'erano, poi ci è voluto un cardinale per intervenire. Il secondo aspetto è che lei parlava di valori, e anche in questo libro riflettiamo, ecco, la politica, mi collego anche a quello che diceva il consigliere Maiandi, lui ha detto, è una delle forme più alte, io aggiungerei il condizionale, nel senso che dovrebbe essere il momento più alto di vicinanza alle persone, alla società. Purtroppo in questi anni, in questi giorni, abbiamo degli esempi per i quali non sempre i politici riescono, come dire, loro stessi addirittura, non a rappresentare le persone in modo egregio, ma addirittura ad avere dubbia moralità in quello che fanno, e nell'onestà con cui portano avanti le loro iniziative. Quindi, prima ancora, secondo me, e anche in questo la Chiesa ci insegna, diciamo quasi sempre, che questi valori di moralità e di correttezza dovremmo averli tutti, noi per primi, ecco. Io in questo purtroppo continuo a usare il condizionale perché non vedo questi aspetti. Ringrazio, ed è veramente utile sentire queste parole, raramente glielo dico, ultimamente non vado spesso in chiesa, ma quando ci vado raccolgo sempre veramente delle parole utili, e di questo ringrazio.
Assessore Ghilardi, per favore, potete, Fabio, poi togliere i minuti, però, perché è brutta quella campanella che so. Grazie.
Allora, io non ho preparato, ho preso solo degli appunti. Lei ha detto non la pancia, ma in effetti è vero questo, perché dovrebbe essere, uso anche il condizionale, dovrebbe essere da parte di chi fa politica anche una ricerca della verità, che la ricerca della verità poi appartiene un po' a tutti, che è la ricerca poi anche quello che parlava della felicità. Parlava di gente che è arrabbiata, in fila e compagnia bella, perché c'è una mancanza di diritto e quindi questa è un'altra cosa che è abbastanza grave, questa mancanza di diritto. Tutte queste persone che o per lavoro o per altro si mettono in fila e avrebbero dei diritti, abbiamo sentito anche il piccolo esempio del signore, in realtà non ottengono delle risposte perché sono troppe le leggi burocratiche. Quasi un politico, se non riesce a mettere una legge con il suo nome, è veramente un disastro, e questo non fa altro che provocare, si dice, le persone con il, attualmente il lavoro non è del più florido, e si trova mille cose e mille preoccupazioni. Si parlava dell'educazione civica nelle scuole, della civiltà della famiglia, tema molto importante, perché bisognerebbe a livello della famiglia ricordare che loro spetta quello che è l'educazione dei figli, e molto spesso ultimamente si vede dei genitori che sono quasi in contrapposizione con i propri figli, quasi vogliono somigliare ai figli, ma il genitore dovrebbe essere un'altra cosa, quindi anche un'educazione sulla famiglia, di com'è attualmente la società e come molto con facilità pensano di formare le famiglie senza sapere l'importanza dell'unione e così. Quindi la centralità della famiglia, certo, è una cosa molto importante. E un'altra cosa, parlava del timore dell'uomo, dalla paura dell'uomo, condominio e così. Allora, l'uomo ha timore, ma non è terrorizzato. L'uomo cerca sempre il dialogo, ma deve essere un dialogo e non il pensare, anche a livello politico, si ha davanti delle persone con cui si può dialogare e non è affatto un nemico, pur pensando in maniera diversa. E questa è la cosa che forse manca a livello nella società, perché sempre uno pensa, io, quello è il mio nemico, ma non è il mio nemico, è una persona che la pensa in maniera diversa, in cui si può dialogare e arrivare alla soluzione del bene, che è il bene dei cittadini, perché in fin dei conti, facendo politica, è come se noi facessimo parte di un volontariato, cioè almeno al nostro livello, e quindi quello che noi riusciamo a parlare tra di noi e quindi serve solo a migliorare quello che è la società e il territorio. Poi da questo possono ovviamente nascere determinate cose, l'educazione civica nelle scuole è primaria, è inutile dirlo, anche perché attraverso l'educazione civica forse si riesce anche ad educare i genitori, perché vediamo lattine per strada, gente che fuma e calpesta, pur essendo cose che dovrebbero dare le multe, ma lo fanno gli adulti, e i ragazzi non fanno altro che imparare dai propri genitori. Quindi è un'educazione civica che serve un attimino a tutti sotto questo aspetto. Altro non so dire, ho preso degli appunti così e ringrazio.
Grazie assessore. Consigliere Beretta Barbara, prego.
Grazie. Io vorrei fare una piccola riflessione sulle sue ultime parole, richiamando non più tardi la festa di ieri, che è stata la festa della mamma. Quindi prima di tutto ci tengo a condividere e a fare, anche se oggi, gli auguri a tutte le mamme che sono presenti nel nostro municipio. E proprio perché la figura della mamma all'interno della famiglia è e resta la figura portante, perché è colei che genera. E allora nella società di oggi io spero che chi fa politica abbia sempre a mente il ruolo della donna, soprattutto verso le donne che hanno la fragilità o si trovano in un momento fragile, magari non per loro volontà. La fragilità può essere anche una fragilità morale, che purtroppo quanti hanno ahimè qualche caduta di percorso e caduta di stile di morale, ma per questo non devono essere donne emarginate, ma anzi devono meritare la nostra attenzione. E un'altra riflessione che mi porta soprattutto ai giovani bambini, perché è così bello quando noi educhiamo i nostri bambini, a volte è difficile dire di no a un bambino, perché a volte siamo esasperati e ci risulta più facile cedere. Invece no, dovremmo veramente capire che se li vogliamo tanto bene, il no detto al nostro bambino di oggi è un no che poi il bambino, quando sarà adulto, spero che possa ricordarsi del grande bene che la sua mamma gli ha dato, gli ha così mostrato giorno dopo giorno quando diventerà adulto, e che quel bambino può, sì, in quel momento la sua mamma, aver bisogno del bambino adulto. Grazie.
Consigliera Beretta, consigliere Vincenzi, prego.
Sì, io ci tenevo intanto a ringraziare Monsignor Zimonti per la sua presenza qui tra noi, e volevo esprimere questo concetto fondamentalmente, che reputo molto importante, questi momenti di confronto tra la politica e la Chiesa. Inoltre, se mi farebbe molto piacere se si facesse portavoce con il nostro arcivescovo, ringraziandolo per questo discorso alla città. Un discorso alla città che ha centrato, secondo me, dei punti fondamentali in quelli che sono le difficoltà che in questo momento viviamo. Dalla pubblica amministrazione al ruolo difficile dei politici nell'interpretare le esigenze delle persone, alla difficoltà e al ruolo delle famiglie in questa nostra società, dove dobbiamo in ogni caso ricordarci che la famiglia è ancora la cellula principale sulla quale fondare poi tutto lo sviluppo e tutto quello che può essere organico intorno a una famiglia per arrivare adesso a una società. Però ricordiamoci sempre che bisogna mantenere il punto fisso, secondo me, su quello appunto che è l'aiuto alle famiglie, perché la famiglia è la cellula base su cui si incentra tutto, è un principio di solidarietà, di sussidiarietà, ed è forse anche in questi periodi di crisi, cose varie, il rifugio finale dove purtroppo, per mancanza magari anche delle istituzioni e quant'altro, ogni persona in difficoltà poi corra a rifugiarsi nella famiglia e trova aiuto nella famiglia. Molto spesso sappiamo che sono le generazioni più anziane che stanno aiutando i giovani, al contrario di una volta. Oggi spesso la persona che resta magari senza lavoro, senza aiuto da parte di chiunque, torna a casa, cerca dalla casa quello che era l'aiuto, e quindi diventa il primo anello sul quale far leva per portare poi questa forma di aiuto e cercare di espanderla a tutta la società. In ogni caso, ogni anno abbiamo la fortuna di avere questo discorso alla città su cui ragionare, ed è il tema sul quale partiamo poi dopo per creare una nuova forma di pensiero, aiutarci ad aprire anche la mente su nuovi metodi di ragionamento. Quindi a me piacerebbe se questo esperimento di quest'anno, comunque questa cosa che è stata fatta quest'anno, potessimo rifarla anche poi negli anni a venire, e ci fosse sempre questo confronto vicino tra noi istituzioni, politici e la Chiesa, che io ritengo essere sempre un faro illuminante nella nostra vita. Grazie.
Andiamo.
Se facciamo i verbali.
Guarda che forte, vedi una proposta che arriva dal vostro assessore.
Si sostengono.
Assenno, c'è altri interventi?
Vuole.
Ah, Coscelli, prego, spera.
Anch'io volevo ringraziare il Monsignore per la sua presenza e volevo soffermarmi su alcuni aspetti che aveva sottolineato lei, Monsignore. Il discorso della famiglia, e io penso che noi siamo un'istituzione laica e la Chiesa giustamente fa il proprio credo nella famiglia, uomo, donna, ma nella nostra società, oggi come oggi, c'è una pluralità di famiglie, una pluralità, io le definisco famiglie, no? E anche queste vanno considerate, anche queste proprio per un discorso che faceva lei di buon vicinato. Io non devo avere paura della famiglia accanto a me che non è come me, nel senso che possono essere due donne o due uomini che si amano e che secondo me costituiscono comunque un nucleo che è una famiglia, no? Di conseguenza noi non dobbiamo avere paura di questo. E proprio per ritornare al discorso di buon vicinato, io mi rifaccio a delle esperienze che ho vissuto con Don Massimo Mappelli, per esempio, o con Don Commegna, o con Don Ciotti, o con Don Gino Rigoldi, i quali veramente sono vicini agli ultimi, veramente mi hanno dato quel senso di accoglienza, di recepire l'ultimo e aiutarlo senza creare barriere, muri, chiusure, dalle chiusure dei porti ai muri, ma l'accoglienza deve essere proprio quel momento in cui un buon cristiano anche deve aprirsi al diverso, deve aprirsi a chi è diverso da noi, anche a chi non è religioso come lo possiamo essere noi, a chi crede in un altro Dio, perché si chiamerà Allah, Buddha. La capisco la sua irritazione, consigliere, però non mi sembra il caso questa sera, no? Ecco. Perciò io ho preso esempio da queste persone di chiesa che mi hanno dato molto, mi hanno insegnato a stare vicino agli ultimi ed aiutare gli ultimi. E io penso che anche questi momenti siano importanti, sempre tenendo presente che noi siamo un'istituzione, che noi siamo un'istituzione laica e la Chiesa è la Chiesa, e giustamente il confronto ci deve essere, ma partendo da due punti di vista diversi. La Chiesa fa il suo ruolo e l'istituzione laica ha un modo che deve tener conto di tutta la società e non parziale o parzialmente di un pezzo di società, e deve aiutare tutti, no? Dal diverso a chi è tradizionalmente come noi. Proprio per questo penso che questi incontri possano essere utili in quest'ottica, in questa visione, tenendo presente comunque che siamo due cose distinte. Grazie.
Bene, grazie, non ho molto da aggiungere se non ringraziarvi per questo confronto, questo dibattito. Penso che appunto tante cose sono state riprese, penso appunto il pensiero non è fine a se stesso, è per l'agire, appunto la politica è la cura della polis, cioè della città, e nella città ci siamo tutti, non ci sono cittadini di serie A, di serie B, anzi. Articolo 3 della Costituzione, compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, politico, eccetera, eccetera. Ecco, quindi credo che questo sia davvero ciò che ci rende sempre più cittadini consapevoli di questa città che vogliono insieme costruire il bene comune. L'idea appunto del buon vicinato, l'idea dell'alleanza delle istituzioni è proprio questa, si inserisce senza nascondere le differenze, perché le differenze ci sono
sono legittime, purché appunto la differenza non diventi fonte di discriminazione e appunto l'altro sia visto come il nemico. L'avversario, è ovvio, si scende in campo, è che anche in oratorio giocano 11 contro 11 o 7 contro 7 per vincere, non per fare sempre patta e pari, no? Quindi, però ci sono delle regole, le regole devono essere comuni, osservate da tutti, perché appunto si possa costruire insieme l'oggi e soprattutto il domani, il futuro, perché la nostra responsabilità di adulti è quella di consegnare la nostra città, il nostro paese, la nostra casa comune, così la definisce Papa Francesco nella Laudato Si, ai ragazzi, giovani che verranno appunto, e qui non posso, anche ieri appunto celebrando, ho voluto ricordare, ho invitato tutta l'assemblea a fare un applauso alle mamme, perché la donna e la mamma quando genera appunto è fondamentale, insomma, per tutti, credo anche al di là della credenza, della fede, l'essere, siamo tutti generati da una donna, spero, ecco, perché purtroppo oggi si parla, e questo credo che sia qualcosa di offensivo innanzitutto per la donna, di fabbricare, non si può fabbricare una vita, la vita è un dono appunto e nasce dal grembo di una donna, e quindi penso che la mamma appunto sia sempre comunque da ringraziare solo per ciò che è, non ciò che fa, ciò che è, ecco, e appunto naturalmente credo che appunto anche se ripetuto la centralità della famiglia, certo anche nella molteplicità oggi delle espressioni, ma la famiglia è intesa proprio come luogo centrale del legame sociale, credo che l'arcivescovo abbia soprattutto insistito su questo, perché come è stato giustamente detto, oggi forse per la prima volta, a differenza della nostra generazione, i giovani vivono una condizione peggiore di quella che abbiamo vissuto noi 30-40 anni fa, per le circostanze sociali, economiche nelle quali si vive, e se non ci fossero i nonni a volte si farebbe fatica a vivere, non dico appunto semplicemente a sopravvivere, a vivere. Ecco, quindi penso che le cose che sono emerse, la ricchezza anche del dialogo, che è proprio il confronto, anche da posizioni differenti che, ripeto, sono legittime, ma ci fa crescere. Ecco, allora vi ringrazio per questo, vi porto e rinnovo il saluto dell'arcivescovo e vedremo se appunto io mi rendo disponibile anche l'anno prossimo a replicare, se questo può servire, se questo diventa davvero un aiuto anche a quel principio che abbiamo ribadito di quel convivere sereno e solidale di tutti i cittadini per il bene della nostra città. Grazie a tutti.
Grazie, non andate via consiglieri, perché c'è un verbale da approvare. Noi nel frattempo salutiamo e ringraziamo il Monsignore e naturalmente ringrazio anche il Vescovo per l'omaggio del libretto da conservare gelosamente, da leggere. Che l'avevamo già mandato via mail, però questo qui è carino da tenere in libreria.
Bene.
Va bene, grazie. All'anno prossimo, allora, a questo punto. Va bene, allora consiglieri, brevissimamente per l'approvazione dei verbali precedenti, le sedute numero 32 del 30 ottobre 2017 e numero 53 del 18 febbraio 2019, prima e seconda convocazione. Vorrei... Sì. Ah, vabbè che questa è per alzata di mano, è per alzata di mano, però vorrei dirvi un'altra cosa, i capigruppo per favore si fermino, lo sanno già perché avevo mandato un messaggio, si fermino dopo la chiusura del consiglio. Non so, devo nominarli, per alzata di mano, va bene, allora nominiamo Coscelli, visto che l'ha detto, Coscelli, Casciano e Colombo, 3C, Coscelli, Casciano, Colombo, sostituto, non c'è una C? C'è Zacchetti. Aspetta, ci mettiamo un secondo. Rifiuta del Duca. Va bene, allora verrete a venire sui verbali? Prego, prego.
Grazie, no, volevo chiedere per capire sempre, perché vabbè, diciamo, in base a cosa ci vengono proposti, per esempio io mi aspettavo adesso che stiamo iniziando a provare i verbali che arrivassero tutti quelli
diciamo, delle prime sedute, come anche quelli scorsi. Invece oggi mi sembra che abbiamo in approvazione un verbale del 2018 e uno più recente. Allora, volevo capire, addirittura, ecco, no, era per capire il meccanismo per i quali, non so come dire, alcuni emergono, altri rimangono in elaborazione. Grazie.
Allora, no, noi stiamo seguendo un certo ordine che tendenzialmente vorrebbe portare nella seduta l'approvazione del verbale della seduta precedente e un paio, due o tre verbali arretrati. Procediamo in ordine con i verbali arretrati, quindi siamo arrivati adesso a quelli di ottobre, mi pare. Ecco. E due o tre vorremmo... Sì, stiamo accelerando i tempi. In questa seduta però non riusciamo, non avevamo pronto quello della, del 2, dell'ultimo, e quindi c'è quello.
Va bene. Va bene. No, l'abbiamo già fatto. Comunque, tanto adesso facciamo la capigruppo, se vuoi dire qualcosa. Va bene, la seduta è chiusa, grazie a tutti e prego il capigruppo di avvicinarsi, grazie. Capogruppo della Lega dov'è?